My wife and I had the privilege of attending.
Sorella Barry e io quest'estate abbiamo avuto il privilegio di assistere al Mormon Miracle Pigeon Event in Utah. Una sera prima dell'inizio della rappresentazione, abbiamo parlato ai componenti del cast. Visto il grande numero, siamo stati costretti a parlare loro in due sessioni. La rappresentazione aveva un cast di oltre 800 persone. 570 di loro sono sotto 18 anni. 100 personaggi aggiuntivi hanno partecipato alla rappresentazione di quest'anno, richiedendo alle sorelle che si occupavano dei costumi di farne in più. Cosa che fecero? Era di grande ispirazione vedere come erano ben organizzati nell'occuparsi di ogni dettaglio. Lo scenario della rappresentazione è situato in un bellissimo fianco della collina, proprio sotto il Tempio di Manti. C'erano 15.000 spettatori la sera in cui guardammo la rappresentazione. È stato emozionante vedere questa armata di giovani uomini e donne acquisire una conoscenza della storia della restaurazione del Vangelo mentre recitavano le loro parti con così tanto entusiasmo e spirito. Una cosa che io e mia moglie amiamo fare quando visitiamo Manti è quella di partecipare a una sessione del Tempio. C'è uno spirito speciale in questi vecchi templi, che furono costruiti con grandi sacrifici dai primi pionieri. Assistere a una sessione del Tempio di Manti è un'esperienza commovente per me. Mi ha ricordato com'era il Tempio di Logan prima che venisse ristrutturato e modernizzato. Mentre proseguivamo nella sessione del Tempio, in ogni stanza potevo sentire quei primi pionieri dire: guarda cosa abbiamo costruito con le nostre mani. Non avevamo strumenti elettrici, né appaltatori o subappaltatori coinvolti nella costruzione. Non c'erano gru complesse per sollevare le pietre pesanti. Eseguivamo questi lavori solamente con la nostra forza. Quale glorioso retaggio ci hanno lasciato i primi pionieri nella contea di St. Pete, nello Utah. L'ex presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, una volta disse: non voglio tornare al passato. Voglio ritornare al modo che avevamo nel passato di affrontare il futuro. Il suo consiglio perspicace mi colpisce ancora. C'è qualcosa nel rivedere le lezioni imparate nel passato che ci prepara ad affrontare le sfide del futuro. Quale glorioso retaggio di fede, coraggio, ingegnosità ci lasciarono su cui costruire questi nobili primi pionieri mormoni. La mia ammirazione per loro aumenta di giorno in giorno. Da quando abbracciamo il Vangelo, la loro vita cambiò totalmente. Si lasciarono ogni cosa alle spalle, le loro case, il loro lavoro, le loro fattorie e persino i loro cari, e viaggiarono in una terra deserta. Deve essere stato uno shock quando Brigham Young annunciò: questo è il posto. Davanti a loro si estendeva una vasta terra arida e incolta, senza le colline verdeggianti, gli alberi e i bellissimi prati che la maggior parte di quei primi pionieri avevano conosciuto. Con una forte fede in Dio e nei loro dirigenti, si misero al lavoro per creare belle città all'ombra delle montagne. Molti pionieri affaticati avevano appena iniziato a godersi alcune delle modeste comodità della vita, quando Brigham Young li chiamò a lasciare di nuovo le loro case e viaggiare. Viaggiare verso est, ovest, nord e sud per colonizzare il grande bacino. Questo è il modo in cui le città della contea di St. Pete, Fairview, Ephraim, Manti, Moroni e Mount Pleasant furono edificate. Quando tornai dalla mia visita nella contea di St. Pete, sentii il desiderio di imparare di più riguardo ai primi pionieri. Decisi di passare alcune ore nella nuova biblioteca genealogica e di leggere un po' della loro storia. Fu nel 1849, solo due anni dopo essere arrivati nella valle del lago Saloto, che Brigham Young, il grande colonizzatore dell'Ovest, incaricò un gruppo di santi di viaggiare verso sud per cominciare a costruire di nuovo le loro case e città in un'altra terra desolata. Poco tempo dopo essersi stabiliti a St. Pete, il presidente Heber C. Kimball visitò la comunità di Manti e promise che sulla collina che guardava la valle sarebbe stato edificato un tempio utilizzando le rocce delle montagne situate a est. Passarono molti anni dalla visita del presidente Heber C. Kimball e gli abitanti cominciarono a essere preoccupati, perché non era ancora stato fatto niente per la costruzione del Tempio. «Dobbiamo avere un Tempio nella nostra città», dichiarò uno degli abitanti. «Abbiamo già aspettato abbastanza per questa benedizione». Un altro disse, «Se vogliamo avere un Tempio, faremo meglio a metterci al lavoro e costruirlo». E questo è proprio quello che fecero. La pietra angolare fu posta lunedì 14 aprile 1879, circa 30 anni dopo il loro arrivo nella valle di St. Pete. Ci sono molte storie che potrebbero essere raccontate sulla diligenza dei lavoratori che diedero il loro meglio nella costruzione del bellissimo Tempio. Molti anni fa, alla reedificazione del Tempio di Manti, il presidente Hinckley disse: «Sono stato in grandi edifici nel mondo, ma in nessuno di essi sento quello che provo quando entro in questi templi costruiti dai pionieri». La famiglia Hinckley ha un legame molto speciale col Tempio di Manti. Il nonno di sorella Hinckley perse la vita a causa di una ferita subita durante la sua costruzione. Per capire meglio il modo in cui il passato ci può aiutare a affrontare meglio il futuro, vorrei condividere con voi un resoconto sulla costruzione del Tempio di Manti. In seguito, vorrei parlare di cosa questo mi ha insegnato riguardo ai veri principi. Ad alcuni abili falegnami che arrivarono dalla Norvegia e si stabilirono a Manti, fu dato il compito di costruire il tetto del Tempio. Non avevano mai costruito un tetto, ma avevano molta esperienza nella fabbricazione di imbarcazioni. Non sapevano come avrebbero progettato un tetto, poi venne loro un'idea. Perché non costruiamo semplicemente una nave? Poi, siccome una nave ben costruita è molto solida e sicura, se capovolgiamo i progetti, otterremo un tetto sicuro. Incominciarono a progettare la costruzione di una nave. Quando il progetto fu completato, lo capovolsero e divenne il tetto del Tempio di Manti. In questo caso, essi usarono le lezioni apprese dalle loro esperienze passate, cioè i principi per la costruzione di imbarcazioni, per riuscire a superare una nuova sfida. Essi giustamente conclusero che gli stessi principi che avevano applicato per costruire un'imbarcazione abbastanza solida da andare sul mare, si potevano applicare anche per la costruzione di un tetto solido. Per esempio, entrambe le strutture avevano bisogno di essere impermeabili. L'integrità della struttura non sarebbe stata influenzata dal suo orientamento, sia che fosse nel verso giusto o capovolta. La cosa più importante era quella di avere una costruzione professionale dei principi basilari, necessari per erigere qualsiasi struttura duratura. Radicati nel Vangelo di Gesù Cristo ci sono principi e verità eterne che dureranno molto di più dei principi per la costruzione di imbarcazioni e tetti. Voi e io, quali membri della vera Chiesa del Signore, abbiamo un accesso speciale a questi principi e verità eterne e una loro comprensione profonda, particolarmente quando ascoltiamo lo Spirito per ricevere una guida sia individuale che per la famiglia, e quando ascoltiamo la voce del profeta ogni volta che proclama la parola di Dio a tutti i membri della Chiesa. Sia voi che io sappiamo quanto siano importanti nella nostra vita questi principi e verità eterne. Non credo che i primi pionieri sarebbero stati in grado di affrontare il loro futuro pericoloso e incerto senza di essi. E allo stesso modo non ne saremo in grado neanche noi. Essi sono i soli veri modi eterni per affrontare il futuro, soprattutto in questi tempi di crescente pericolo e incertezza in cui viviamo ora. Questi costruttori di imbarcazioni norvegesi portarono con sé le abilità fondamentali del loro mestiere, che potevano essere trasformate dalle costruzioni di navi alla costruzione di templi. Cosa causò il loro considerevole cambiamento di priorità? C'è solo una risposta che spiega la loro disponibilità a sacrificare ogni cosa per diventare costruttori del regno di Dio. Erano stati insegnati loro i principi e le verità eterne del Vangelo di Gesù Cristo, ed essi li avevano accettati. Si resero conto che la loro missione non era solamente quella di aiutare a costruire degli edifici, ma di contribuire all'edificazione degli altri, condividendo la loro conoscenza del Vangelo. Come leggiamo nella sezione 50 di Dottrine e Alleanze, colui che predica e colui che riceve si comprendono l'un l'altro, ed entrambi sono edificati e gioiscono insieme. Quando abbiamo ricevuto la benedizione speciale della conoscenza del Vangelo di Gesù Cristo e abbiamo preso su di noi il nome di Cristo, entrando nelle acque del battesimo, abbiamo anche accettato l'obbligo di condividere il Vangelo con gli altri. Recentemente, per realizzare più pienamente la nostra comune responsabilità di proclamare il Vangelo di Gesù Cristo, la Chiesa ha capovolto il programma missionario. Alcuni anni fa abbiamo eliminato il lavoro missionario di Palo e abbiamo spostato il centro dei nostri sforzi sull'organizzazione del lavoro missionario di Rione. Grazie a un progetto missionario di Rione sviluppato da ogni consiglio di Rione della Chiesa, i progressi fatti sono aumentati a dismisura. La maggior parte del successo è stato raggiunto grazie allo stretto lavoro dei missionari a tempo pieno con i consigli di Rione, i dirigenti del lavoro missionario di Rione e i membri della Chiesa. Abbiamo scoperto che il lavoro missionario basato sul Rione aumenta il coinvolgimento dei membri nel trovare e insegnare i simpatizzanti. Spesso i simpatizzanti vengono invitati ad ascoltare le lezioni missionarie a casa dei membri. I membri del Rione sono più entusiasti di condividere la loro conoscenza preziosa del Vangelo di Gesù Cristo, quando provano direttamente le dolci benedizioni del servizio missionario e quando viene loro ricordato che è più regolarità dei dirigenti del Rione. I membri sono più coinvolti quando riflettono e pregano per condividere il Vangelo con gli amici, i vicini, la famiglia, appartenenti ad altre religioni. Il presidente Gordon B. Hinckley insegnò: tanti di noi considerano il lavoro missionario soltanto una questione di andare di porta in porta. Tutti coloro che conoscono questo lavoro sanno che vi è una via migliore, quella che passa attraverso i membri della Chiesa. Ovunque c'è un membro della Chiesa che presenta un simpatizzante, c'è un immediato sistema di sostegno. Il membro della Chiesa porta testimonianza della verità di questo lavoro. È ansioso di assicurare la felicità del suo amico simpatizzante. Si emoziona alla vista del suo amico che progredisce nella conoscenza del Vangelo. I missionari a tempo pieno continueranno in particolare a insegnare ai simpatizzanti, ma i membri avranno ampia occasione di rispondere alle domande e di condividere la loro testimonianza. Preparandoci a insegnare i principi basilari del Vangelo, prestiamo più pienamente attenzione alla parola del profeta. La preparazione elimina la paura e inoltre semplifica e rafforza ciò che fanno i membri a sostegno dei membri dei missionari a tempo pieno. Vi sono tre lezioni molto basilari che insegnano i missionari a tempo pieno: la restaurazione, il piano di salvezza e il Vangelo di Gesù Cristo. Quanto siete preparati a rendere testimonianza della veridicità di queste lezioni fondamentali? Usate l'ispirato manuale missionario Predicare il mio Vangelo per studiare e prepararvi a essere un aiuto per i missionari a tempo pieno quando insegnano queste lezioni essenziali del Vangelo. Possiamo noi tutti imparare le due importanti lezioni insegnate dai costruttori di navi della Norvegia che costruirono il tetto del Tempio di Manti. La prima lezione è quella di usare i principi e le verità del passato per aiutarci ad affrontare il futuro. La seconda è quella di imparare dal loro desiderio di condividere ciò che sapevano con gli altri per aiutare nella costruzione del Regno di Dio. La seconda lezione, se la impariamo bene, sarà di beneficio a molti altri, nostri fratelli e sorelle, figli e figli di Dio, per affrontare un futuro incerto con la stessa fiducia eterna che possediamo noi. Il Vangelo di Gesù Cristo è vero. È stato restaurato per benedire la nostra vita in questi ultimi giorni. Contiene tutte le verità, i principi e le ordinanze presenti nel grande piano di felicità del nostro Padre Celeste, che è per noi è un modo per noi per vivere e per ritornare a Lui, per vivere eternamente. Il Vangelo di Gesù Cristo è la sua via divina preparata per noi per affrontare il nostro glorioso futuro ed è la mia testimonianza a voi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.